www.redigio.it e la storia continua. Noi e gli animali, e i lupi assassini e i gatti mammoni. Sospinti ai margini del loro habitat naturale, dalla crescente antropizzazione dell'ambiente, branchi di fiere affamate terrorizzano città e villaggi. Ma le belve quotidiane non sono le sole presenze inquietanti che popolano l'immaginario dell'uomo medievale. Negli anni 40 del 200, nelle campagne emiliane, c'è la guerra, quella contro Federico II. I coltivi e i pascoli abbandonati sono di nuovo diventati, come secoli prima, il regno incontrastato degli animali selvatici, lepri, caprioli, cervi, cinghiali, volpi. Hanno tutti rioccupato quegli spazi che gli uomini avevano loro conteso con i loro dissodamenti. Ma la guerra ha fatto anche altro. Sparite le pecore, spariti i buoi, sparito il bestiame domestico, è sparita anche una maglia fondamentale della catena alimentare degli animali da preda. E così branchi di lupi si presentano sotto i fossati della città, ululando il loro agghiacciante canto di fame. Di notte, alcuni di essi riescono a penetrare anche dentro l'abitato e se trovano qualcuno addormentato sotto i portici o sul piazzale di un carro, per lui è la fine. Così come lo è per quelle persone che sono meno pronte a scappare, le donne e i bambini, prima di tutto. E nemmeno basta. Perché qualche volta i lupi si intrufolano dentro le abitazioni, allora per i bambini sorpresi nella culla non c'è scampo. Non lo si crederebbe se uno non lo avesse visto con i propri occhi, come è successo a me, commenta Salimbene De Adam, che racconta questi anni da incubo. Quello con il lupo non è il solo incontro ravvicinato che l'uomo medievale può avere con gli animali selvatici, e fa parte della quotidianità il rapporto con gli animali da cacciare, ed è uguale a uso quello della volpe, della quale si devono temere solo i danni economici, non l'aggressione agli animali, agli umani, non le aggressioni agli umani. Ma è sicuramente più traumatico e il più paventato che nell'immaginario collettivo religioso si sia assimilata al lupo la figura dell'eretico, la dice tutta sulla sovrapposizione dei due nemici antropologici dell'umanità. Prima di Cappuccetto Rosso, eppure, non è sempre stato così. L'antichità classica ha attribuito, sì, al lupo uno statuto di negatività, ma lo ha circondato alla sfera del rapporto con gli animali domestici, quasi mai a quello dell'uomo. L'assalto agli esseri umani era considerato un fatto eccezionale, tutt'al più un segno infausto, ma anche altrettanto una possibilità remota. Le cose sono cambiate da quando è cambiato il clima. Quando il ruolo della pastorizia, dell'allevamento, della caccia hanno reso uomini e lupi concorrenti sullo stesso territorio, e quando il bosco è diventato una risorsa da sfruttare ed amministrare al meglio, e quando i dissodamenti hanno ridotto, anche se parzialmente, l'ambiente vitale dei carnivori. La leggenda di Sansola, che morto alla fine dell'VIII secolo, che ordina proprio asino di uccidere il lupo che minaccia il gregge, è la miglior metafora di questo conflitto economico, ma fra l'uomo e la bestia feroce, e al tempo stesso dell'alleanza con l'animale domestico contro il comune nemico. L'atoponomastica, del resto, dà la misura della quotidiana contiguità fra uomini e lupi, e nessun animale ha lasciato tanta traccia sui nomi del territorio quanto il lupo. Monlue, presso Milano, è in origine Monte Lupario. Nel Cosencino c'è Lupia e nel territorio di Bolzano Lupicino. L'Ovaria nell'Udinese e Lupazzano nel Parmense. Presso Siena c'è Lupompesi, lupo appeso, cioè impiccato. I Montelupo sono più di uno, i Montelupone una schiera e l'elenco potrebbe continuare per pagine. Il mito della lupa nutrice di eroi di cui si era alimentato l'identità di Roma, ma che non è affatto esclusivo patrimonio dell'Orbis Romanus, dato che si ritrova anche in India e in Cina. Ormai è stato dimenticato. Quando il folklore occidentale ne riscopre traccia, è solo per sfruttare, in funzione moralistica, il paragone fra la società degli uomini, che è corrotta, a quella dei lupi che hanno accolto e nutrito il bambino indifeso, incontaminata dal peccato, che si registra proprio per un caso, probabilmente inventato, nella cronaca dell'abbazia di Erfurt sotto l'anno 1304. E quando non c'è dietro questo spirito pedagogico, fatti del genere sono presentati come una curiosità, ma niente di più che questo, come l'episodio analogo descritto nella stessa cronaca 40 anni più tardi. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.